false domande che non hanno risposta, se qualcuno ci aiutasse a guardarci dentro, si vedrebbe che noi non stiamo cercando Dio, ma stiamo cercando, se fosse possibile, di utilizzare anche Dio per il nostro comodo. Che è la suprema deformazione della religiosità che possa esistere. Il massimo attentato a Dio è questo, non è la bestemmia, è il cercare di piegarlo ai nostri interessi, anche lui. Cosa c'è dietro alle domande che vogliono sapere come è messo l'aldilà? C'è la ricerca di Dio? Cosa c'era dietro questa domanda qui che voleva sapere come andava a finire la faccenda di Gesù? Cosa c'era? Che quei due signori volevano uno il posto di destra, cioè il vice primo ministro. Il vice re stava a destra nella monarchia del tempo, l'erede al trono. E l'altro il posto di sinistra, che è il ministro degli esteri, cioè il numero 3. Volevano il numero 2 e il numero 3. Ecco cosa cercavano. Ed è per questo che Gesù prima di tutto risponde perentoriamente: voi non sapete quello che domandate. Cioè una di quelle risposte che si trovano più spesso nel Vangelo di Matteo che in quello di Marco, ma anche in quello di Marco si trovano risposte che tagliano alla radice la stortura della domanda, ma poi come se capisse che si trova di fronte dei poveri disgraziati come noi, allora il discorso prende un'altra piega e dice: ma vi rendete conto di cosa dite? Potete bere il calice che io berrò, linguaggio parabolico chiarissimo per dire che Gesù avrebbe dovuto pagare cara la sua strada, dice la croce di nuovo, la via della croce, tutti questi capitoli, e quelli incoscientemente, beatamente incoscienti, senza capire appunto quel che dicono, certo che lo possiamo, perché avevano capito. Se voi siete disposti a seguirmi fino in fondo? Sì che siamo disposti a seguirti fino in fondo. Ricordate Pietro che quando Gesù gli dice: questa notte voi mi lascerete tutti soli, tutti solo, e andrete ognuno a cercare di salvarvi la pelle. Risponde: io no. Se anche tutti facessero così, io no. Che è bellissimo perché descrive precisamente noi. Quando questi dicono così beatamente, dicono: certo che lo possiamo, perché avevano capito i fischi per i fiaschi, chiaramente, e allora Gesù si rende conto che non si può ragionare, cioè che ha di fronte della gente che non capisce, e allora gli dice semplicemente: il mio calice lo berrete quando avrete capito che cos'è, sarete pronti per farlo. Ma sedere alla mia destra, sì, ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concedervelo, è per coloro per i quali Dio l'ha preparato, cioè chiedetelo a lui, io non bisogna rispondere. Che è come dire: a questa domanda non esiste risposta. Ma perché non esiste risposta? Non bisogna fermarsi qui. Per questo vi ho fatto prima l'altro ragionamento. Le domande a cui non esiste risposta sono sempre rivelatrici, che la rivelazione non si è mossa per quella strada. Dunque, per quella strada noi non andiamo incontro a Dio. Ed infatti questi signori andavano per un'altra strada. E notate bene che si tratta di Giacomo e Giovanni, cioè poco prima era stato Pietro che ha preso un bello schiaffone di quelli che bisognerebbe che ogni tanto ci prendessimo noi. Pietro, il numero uno, diremmo noi: vattene Satana, si senta rispondere. E poi il numero 2 e il numero 3, cioè i due fratelli figli di Zebedeo, che nella comunità cristiana delle origini saranno appunto i tre leaders storici del cristianesimo, come diremmo noi oggi. Proprio quei tre, i tre che avete notato nel capitolo 9 erano gli unici testimoni della trasfigurazione, i tre leaders storici, i tre cui Gesù chiederà di stare con lui nell'ora suprema, di angoscia suprema della sua vita, nell'orto degli ulivi. E guarda caso, loro che non capiscono niente di quello che sta succedendo, dormono. Marco è terribile su queste cose, il Vangelo di Marco è di una profondità sui discepoli che è abissale. Non finiremo mai di meditarlo, di apprezzarlo, di amarlo. I discepoli nel Vangelo di Marco fanno sempre una pessima figura. E non perché Marco non sia un discepolo e non voglia bene i discepoli, non sappia che, ma perché Marco sa bene che discepolo vuol dire uno che ha tutto da imparare. Cioè che non capisce mai, e che è discepolo solo chi è che si mette per questa strada, perché uno che pensa di aver capito non è più discepolo, è maestro, che si diverte per tutto il suo Vangelo a mostrare i discepoli che fanno sempre cinecca. Questa è una cosa stupenda da meditare per noi, stupenda. Perché è veramente così. Noi se ci guardiamo bene in faccia con questi specchi, noi riconosciamo la nostra storia. Senza esagerare, noi riconosciamo la nostra storia, pari pari. Tanto è vero che il Vangelo parla di noi, come vi ho detto fin dalla prima sera. Ecco, quando si incominciano a scoprire queste cose, il Vangelo diventa qualcosa che morde. Allora, o si vuole lasciarsi rimpastare, cioè convertire, allora il Vangelo diventa prezioso, stupendo, una miniera di scoperte che non finisce più. Oppure, come il giovane ricco, di vendere se stessi non si ha nessuna voglia, e allora si dice questo è un discorso che non fa per me. Come sono vere queste cose, ragazzi, sembrano scritte per quei tempi, per quella gente là, sono la storia di tutti i tempi, la storia dei cristiani. Nel Vangelo di Giovanni c'è un altro episodio analogo, vi ricordate quando i discepoli, lo stesso, a un certo punto, sentendo parlare Gesù, fanno questo ragionamento, questo è un discorso che è troppo duro. No. E da quel momento, commenta l'Evangelista, molti lo abbandonarono e non andavano più con lui. Giovanni capitolo 6, versetto 65. Cose molto, molto simili, come vedete qui, no? Molto analoghe, molto belle, perché effettivamente riconosciamo noi stessi in una maniera magnifica. Cioè impariamo a leggere il Vangelo come si deve, come è stato scritto, non come una storia di altri, come una storia di noi, Giovanni 6, 66, 65, comincia da 60, molti dei discepoli dissero questo linguaggio è duro.
perché da una parte significa che Gesù aveva una verità che era per lo stesso, ma era una verità di fronte alla quale non c'è stato l'esito che l'ha fatto indietreggiare, ma
l'esito... se vogliamo significa anche questo, però questo stiamo attenti che sposta l'accento su Gesù invece che su noi. Invece il nocciolo della questione sono i discepoli, non è che Gesù è stato bravo e non ha avuto paura di... Certo, anche quello, ma soprattutto quelle frasi sono state scritte per noi. E allora, come io ho sentito tante volte, non mi venite a dire... Io voi non vi conosco, quindi non dico... Però non mi venite a dire che quando il Vangelo diventa così pungente, così chiaro, così forte, non mi venite a dire, ah, ma allora è troppo difficile. No, così il Vangelo... Allora troppo, insomma, così chi è che può essere cristiano? Le volte che me lo sono sentito dire. Però non devo dire così, perché queste sono le scoperte più belle che ci sono. È solo così che si impara a seguire il Signore. Allora se no, vabbè, non lo so. Però, come dice lì del giovane ricco, quello se ne andò, ma se ne andò triste. Non dimentichiamo quell'aggettivo. Perbacco.
Comunque anche qui.
Perché dice che Gesù lo ha amato?
Cioè, quella frase vuol dire che ha visto che era retto, cioè che diceva sul serio. Perché della gente che diceva così ai suoi tempi ce n'era parecchia. Vi ricordate una parabola inventata da Gesù secondo Luca? Quella del fariseo e del pubblicano? Cioè di un altro che diceva, ah ti ringrazio Signore perché io ho sempre fatto questo, ho sempre fatto quest'altro, anche quello diceva così. Però quello non era quell'atteggiamento, cioè Gesù ha riconosciuto che quello era un discorso serio, sincero, cioè era un uomo retto. Non era uno che diceva quelle cose per darsi... come parlava in pubblico magari, oppure parlava con Gesù per farsi vedere come una persona in gamba. Era vero. E siccome era vero, l'Evangelista lo nota. Ma è proprio quel particolare che rivela una cosa enorme. Che cioè le persone rette, cioè fino alla rettitudine morale, fino a... alla correttezza, si può arrivare anche con la buona volontà. Cioè, diceva lei l'altra volta, se non mi sbaglio, esistono delle persone che si dicono atee e che possono avere una vita più corretta di gente che si dice credente. Mi pare che sia sperimentabile. Perché? È una conferma. Perché ha la rettitudine morale sia come ideale, sia anche come prassi in certi casi, rari, ma veri, si può arrivare anche nella buona volontà.
Però luce viva la legge del Signore, sto giovane, non era solo un seguire la sua rettitudine al di là di una legge, c'era il Vecchio Testamento, ma era sempre una legge divina.
Sì, sì, lo so che era una legge divina, però il suo obiettivo all'epoca di Mosè era già molto, se era la correttezza dei rapporti umani. Ma allora dove sta la novità, lo scopo, la vocazione, lo specifico di Gesù? Insomma, qual è la differenza fra l'essere ebreo e l'essere cristiano? C'è o non c'è? Questo era il nocciolo della questione.
Lei ha detto, fino, fino all'essere retto, insomma, cioè fino all'osservanza morale della legge di Dio, ci si arriva anche con la buona volontà, no?
Doveva dire una cosa.
Sì, ma scusa, no, dicevo qua sempre in Giovanni, guardando, no? C'è un'affinità con la questione di sedere alla mia destra o alla mia sinistra, che è stabilito da Dio praticamente. Qua dice: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre mio. Il discorso, mi pare, cioè voglio dire, trovavo
possibile agli uomini, ma possibile a Dio.
Esatto.
Stessa roba. Detto in altri termini, buonasera. Cioè nessuno fa il grande passo della conversione cristiana se non è Dio che lo opera nella sua vita. Perché? Perché lui si è venduto, cioè si è lasciato espropriare, e non è come quello lì del giovane ricco, uno che invece non si vuole vendere, da cui si comprende ancora una volta che Gesù gli ha chiesto di vendere se stesso, e l'altro era un test per lui, che vuol dire per Francesco di Assisi, per esempio, che non vuol dire per tutti.
Sì, sì, appunto il discorso che si faceva prima.
Per cui la famosa trappola che si diceva prima, che ecco, quelli che sono sposati, quelli che non possono vendere tutto, non possono seguire questa strada, questo è un equivoco. Qui non si tratta di vendere la casa,
non c'è
per
una
andare
regola,
a fare
sotto
un ponte, insomma. Non è questo il problema. Qui è già diverso perché il marito non fa parte dei beni.
Incastrato sotto.
Non fa parte dei beni, è che fa parte.
Addirittura in questo caso qua, mentre con il giovane ricco aggiunge qualcosa alla legge di Mosè, no, all'inizio del decimo, nel divorzio, parla addirittura, stravolge la legge di Mosè, perché la legge di Mosè permetteva di ripudiare la propria moglie.
Sì, sì.
E non si è capito molto bene, per la durezza del vostro cuore gli scrisse per voi questa norma.
Sì.
Cioè, cosa intendeva lui? Cioè questa è un'innovazione del cristianesimo rispetto alla vecchia legge, come un'innovazione questa che sul giovane ricco abbiamo imparato perlomeno.
Sì, sì, è la stessa linea, stessa roba. Cioè una cosa che dunque Gesù si rifà al Genesi, no? Cioè ad un testo che anche secondo gli esegeti, gli studiosi della Bibbia del tempo, come si rivela anche da Paolo, che era sicuramente uno che aveva studiato così, il Genesi è un testo più antico dell'Esodo, ritenuto superiore all'Esodo, perché il libro del Genesi risale a prima di Mosè. E tutti lo sapevano che era così, anche ai tempi di Gesù. Quindi Gesù, richiamandosi ad una parola di Dio precedente alla legge di Mosè, si richiama a qualcosa di superiore alla legge di Mosè. Lo fa anche Paolo, quindi era un atteggiamento effettivamente di scuola, caratteristico degli studiosi della Bibbia di quel tempo. Però, proprio richiamandosi al progetto originario di Dio, quindi ad un testo precedente alla legge di Mosè, prima di tutto fa un passo che non era per niente scontato, e cioè metteva la legge di Mosè in secondo piano invece che in primo, e in questo modo si metteva contro a tutta la tradizione farisaica, che assolutizzava invece la legge e Mosè. Ma soprattutto va a cercare il creatore, la creazione. Allora, il creatore, la creazione è un'opera di Dio. Si chiama creatore perché lui solo è creatore. Dunque, lui va a cercare qualcosa che solo Dio, creatore, è capace di operare nelle persone. E quindi, di nuovo, come qua giù, quando si dice impossibile agli uomini ma possibile a Dio, la stessa cosa vale di sopra. Quando egli chiede qualcosa che supera di gran lunga il dettato della legge di Mosè che prevedeva il divorzio, cioè prevedeva la reversibilità della promessa matrimoniale. E invece Gesù proclama la irreversibilità, il che presuppone una cosa che qui non si dice, ma nell'Evangelista Matteo, andiamo a cercare Matteo corrispondente, Matteo 19, nell'Evangelista Matteo si verifica la stessa roba di sotto del giovane ricco, cioè intervengono i discepoli, quando Gesù fa un pronunciamento così, intervengono i discepoli anche lì, come sotto qui nel giovane ricco, intervengono i discepoli a dire, ma cosa dici? Ma sei matto? Gli dissero i discepoli, se questa è la condizione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi.
Matteo 19,3.
E Gesù dà la risposta uguale, Matteo 19,10-11, e Gesù dà la risposta uguale a quella che ha dato qui ai discepoli a proposito delle ricchezze e dice, certo, non tutti possono capirlo, ma solo coloro ai quali è stato concesso di nuovo il passivo.
Vedi, sì.
Senza dire da chi, si vede bene, e si conclude alla fine dopo aver fatto l'esempio, chi può capire capisca, cioè di nuovo quel linguaggio che significa queste sono robe che Dio opera nelle persone che glielo permettono. Il che tra l'altro significa un'implicazione enorme, che la cosiddetta indissolubilità o irreversibilità del rapporto matrimoniale è concepibile ed è vivibile soltanto in termini religiosi, cioè soltanto come un dono di Dio alla nostra debolezza, perché se no, come dice qui, la durezza del vostro cuore non può che prevalere. Non a caso la storia lo conferma. Tutte le legislazioni del mondo sono state costrette ad avere il divorzio. Non è un caso. Cioè sarebbe la conferma sperimentale di un discorso così e di quello che significa la irreversibilità, che non è dunque una pronunciamento giuridico, non è neanche soltanto un pronunciamento morale, che anche sul piano morale credo che sia ben comprensibile la irreversibilità di una promessa di questo genere, quindi a livello di comprensione sul piano morale credo che si comprenderebbe abbastanza bene la irreversibilità di una promessa di questo tipo, però la durezza del nostro cuore, cioè quella piega egocentrica che abbiamo detto, l'adorazione di sé, che è caratteristica dell'uomo, che è il peccato del mondo secondo la Bibbia, quello non può che avere il sopravvento, nonostante che a livello di coscienza, diciamo così, o di coscienza retta, si possa intravedere anche a livello morale che la irreversibilità di una promessa di questo genere è comprensibile. Però una cosa è dire che è comprensibile, una cosa è dire che è vivibile.
Che è facile.
Non solo che è facile, che è possibile, impossibile, possibile, dice il testo, la parallelo del sulla ricchezza, no? Qui. Quindi vuol dire che la proposta di Gesù è tutt'altro che quello che fu o che è stato, o che è o che sarà una battaglia di tipo giuridico, cioè non è semplicemente la legge o una legge di tipo giuridico sulla irreversibilità o indissolubilità. Questo non è sufficiente a produrre ciò che solo l'amore di Dio e la dedizione all'amore di Dio riesce a produrre, cioè la espressione, la concretizzazione, la realizzazione di un rapporto di gratuità assoluta nell'amore umano. E soprattutto in quell'amore umano che invece è basato sulla gratificazione, come l'amore di coppia, come l'amore tra un uomo e una donna. Quindi è effettivamente un discorso enorme anche questo, come quell'altro sulle ricchezze o sul giovane ricco, insomma. L'Evangelista Matteo lo ha capito perfettamente, la sua redazione stabilisce il parallelo perfetto tra le due cose, quindi vuol dire che proprio è la stessa richiesta, molto al di là della legge di Mosè, cioè, come dire, anche qui, come nell'episodio del giovane ricco, che il cristianesimo è di più, tra virgolette, che la morale soltanto, è di più che non soltanto la legge di Mosè. È una novità, è un'altra cosa, è Gesù, è la sequela di Gesù. Buonanotte,
Buonanotte.
Buonanotte. Ciao.
Che passa la cesta lì, Loretta?
Per il caramello.
Ciao.
Buona.
Il 7.
7
maggio.
Buonanotte.
Buonanotte. Buonanotte.
Stasera siamo musci, gente.
Hanno fatto l'esclusiva da pronta. Perché toccava
un cognome.
Gastone.
C'è un cognome che si chiama.
Sì, Gastone.
Sassi Mosci.
Adesso Sassi Mosci. Non tiriamo in ballo Sassi.
È la moglie di Mosci.
Ah sì?
Eh sì.
Ah, Sassi è la moglie di Mosci.
Sassi è la moglie di Mosci.
Guarda te, Sassi Mosci. Guarda te.
C'era una volta, la serie ancora più, era un professore adesso dell'altro niente, si chiamava Frescura lei, aveva sposato Montagna, Frescura in Montagna.
Pensa te che razza di cognomi esistono.
Lui non dice niente perché gli fa ancora il buon umore.
Qui abbiamo un'altra montagna, vedi?
Pensi.
Passamonti in montagna.
Montagna. Deve essere una
via. Passamonti in montagna.
Va bene. Che si era fatto? L'ho sistemato tutto.
Immagina.
Lei
io
che ha poi spiegato queste pagine.
Io sono il primo.
Poi ve lo dico a cuore, sento riferito un po' a quello che si era detto anche l'altra volta, che dicevo l'altra volta riguardo al corpo, riguardo ai discepoli, no? E appunto, qui quando gli dice, no, insomma, voi potete poi bere, no, il calice, no? Potete bere il calice più vivo, no? Questi qui gli rispondono così, coscientemente, lo possiamo. E dopo lui dice, vabbè, il calice più vivo è che voi lo berrete. Cruciale. Voleva aiutare, invece ti dà fastidio, La risposta
di questi qui, lui la prende sul serio, la prende, no? Anche se è del tutto inconsapevole forse, no? Ma la prende sul serio, e io mi metto, mi parli di questi a un certo punto, insomma, tutta l'attività, e per cui uno quando segue Cristo, segue alcune volte così, con facendo esprimendo delle intenzioni, ma queste intenzioni non sempre riescono a cogliere profondamente tutte le implicazioni che
anzi, diciamo pure quasi mai.
Appunto, mai.
No. Quasi mai, che è meglio.
In fondo si tratta, come questi qui, per questi, io penso, era un trasporto verso questa persona, un'amicizia, non so che ci deve dire, insomma, no? Era un attratto, in qualche modo, capito? Sì. E quando io diceva qualcosa, lo dicevo sì, dicevo, no?
Sì.
Però non capivo niente di quello che io rispondevo.
Sì. Sì.
Però lui li prende ugualmente sul serio,
sì.
E io mi trovo in questa cosa qui, capito? Anch'io mi trovo in questa posizione qua,
sì.
In qualche modo.
Sì. O almeno speri.
Sì, appunto, ecco.
Speriamo.
Sì, appunto, anche. Di essere totalmente inefficiente. Hai capito? Totalmente
inadeguato.
Inadeguato, ecco.
Più che inefficiente. Inadeguato.
Inadeguato. Però, insomma, come dire, insomma, uno...
Certo, ma è per quello che ho detto prima, che la storia dei discepoli, secondo Marco, è la nostra storia. Non è sadismo nei confronti dei discepoli. È trasparente. Ed è bellissima proprio per questo, perché è trasparente. Discepolo, si chiama discepolo uno che ha tutto da capire.
Ma infatti io...
Se non avesse tutto da capire,
io voglio dire, è appunto, uno c'è tutto da capire, e non che sa fare tutto bene, insomma.
Ma per carità, è proprio questa la caratteristica del discepolo, che è cosciente, non solo ha tutto da capire di fatto, ma che è cosciente che è così. Il Vangelo di Marco è stato scritto per renderci coscienti che è così, e lo fa in una maniera magistrale, con dei tocchi che sono splendidi. Io la prima volta che l'ho scoperto sono rimasto affascinato da questa roba, perché effettivamente è splendido il Vangelo di Marco, da tanti altri oltre che da questo, ma è splendido che io riesca, che sia riuscito a dirmi, a parlarmi di me in termini così reali, così veri, così forti, così simpatici e nello stesso tempo così energici. Energici perché dico, fattene Satana. Non è tanto simpatico. Però dopo c'è il lato simpatico, che a quel Satana lì Gesù dice anche, questa notte farà il cilecca, però non per questo gli dice, sei via brutto schifoso, proprio per l'aspetto che ci è bellissimo, è così, ed è così che si diventa poi capaci di dialogare col Vangelo e nel Vangelo col Signore in termini reali, veri, nostri. Per questo dice, lo so che dopo morde, però io dico, quando si arriva qui che l'ha scoperto più bello, non mi si deve dire, però allora se è così, niente, io vado via. Però è quello che è la tentazione che succede, quando finché il Vangelo si dice, un libro da conoscere, la cultura religiosa, finché si arriva lì, insomma, ancora, dai, può essere un po', dai, lo sapere, ma dopo quando ti accorgi un po' di più, e allora può scattare davvero questo discorso di dire, ma allora se è così, è difficile, esigente, miseria.
E ci sono alcuni che sono andati via, di fatto dicevamo prima, no? In Giovanni, no? Alcuni dei suoi discepoli si sono tornati da lui, ma ci sono altri che ci sono stati peccando, facendo stupidaggini, non capendo niente. Non so se dico la stessa cosa, ma vorrei... Ora questi avevano una certezza. Perché non si può andare dietro se non c'è una certezza. Che non ho capito niente. Che erano poveracci. Che il Signore li mandava a quel paese ogni tanto. O spesso. Che Marco dice che questi qui dovevano tutti andare a imparare. Però una certezza ce l'avevano. C'avevano quella persona lì davanti.
Il che significa? Era una sola, che dovevano avere, come diceva lui, dei legami affettivi, qualcosa del genere.
Bravo.
Oscuro, ancora...
Invece quegli altri, in fondo c'erano un loro progetto. Loro volevano far re, volevano fare.
Ma anche loro ce l'avevano il loro progetto.
Sì, ci tenevano troppo.
Avevano anche, insieme col loro progetto, avevano anche un rapporto con lui, da cui si scopre che l'essenziale del cristianesimo è un rapporto con Gesù vivente. Dopo il resto maturerà.
Cioè non toglie la lotta col proprio progetto.
Non è che il rapporto con Gesù vivente, avere un rapporto con lui vuol dire che hai già cambiato progetto. Anzi, che hai colui che piano piano ti educherà, ti porterà, se tu ti lasci condurre, se vieni con me.
La certezza che dico io è, se mi sembra, è l'essere sicuro di essere in quella strada giusta. Che dopo sei a 0,0 centimetri,
è più che sulla strada, perché la strada in senso biblico vuol dire già il comportamento, perché è ambiguo, essere nel comportamento già vorrebbe dire essere già dove non siamo e dove sperimentiamo di non essere. Più che la strada è il rapporto con Gesù, cioè il rapporto con una persona.
Io l'ho detto così, l'ho detto.
Vabbè,
c'è
adesso,
una certezza,
questione di intendersi. È una certezza, ma che è questa? Che tu hai un rapporto con lui e lui ha un rapporto con te.
Questo cioè, non signore, significa coerenza.
Da chi andremo?
Attentami, questo qui non significa
non è detto che sia sempre o solo la coerenza. Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole che danno la vita. Quella frase è un poema, è tutto. Perché dice effettivamente la sostanza del cristianesimo. Questo è il discorso. No, è dall'altro capo del Vangelo di Giovanni, che è uno dei più splendidi testi del Nuovo Testamento, una cosa, quello sì che è una miniera, che è bellissimo Marco, ma Giovanni non è paragonato. All'altro capo del Vangelo di Giovanni c'è quell'altro passo bellissimo, sempre con Pietro. Simone di Giovanni, mi ami tu. Detto tre volte come tre volte l'aveva
tradito.
Bellissimo. E lì, Simone di Giovanni, mi ami tu. E lui che prima risponde, no? È bellissimo quel passo.
Sì,
sì, certo. Diciamo, Simone e Giovanni, mi ami tu, sei proprio sicuro? Certo che ti amo, Signore. E allora dice la terza volta, e allora l'evangelista che commenta, allora si rattristò perché gliel'aveva detto per la terza volta, cioè comincia a capire perché, e allora risponde in un altro modo, Signore, tu sai tutto, tu lo sai che io ti amo. È stupendo, quelle sono le cose che ci descrivono. E quando si incomincia a scoprire nel Vangelo queste robe qui, allora si comincia veramente a entrare in rapporto con la Bibbia come una parola, uno che parla, non una parola nel senso di uno scritto o di un discorso, ma una relazione con qualcuno. E allora ci siamo, allora abbiamo imboccato la strada, la porta, dopo c'è tutto il percorso che è lunghissimo, ma... la porta ben trovata.
Io volevo partire una cosa, però non c'entra niente con questo, stasera. È una domanda che gira un po' in vetro.
Approfitta stasera che siamo in vantaggio di tempo.
Forse della predestinazione.
Oddio mamma.
Nel senso non... cioè, vabbè... Nel senso che è una cosa che mi brucia un po' dentro, anche per lei, una cosa che è passata, insomma, cioè... Quando...
Ma quando questo era proprio questo negativo, lei sta insomma...
Predestinazione.
Sì, ma io lo so, perché non...
Cioè, va bene, no? Ti accade un fatto, questo fatto... Parliamo di un fatto spiacevole, perché magari quelli piacevoli...
Non succede sto discorso.
Sì, ecco, magari ci
sa perché, ci porca miseria.
Sì, effettivamente non è giusto, però va bene, io perché la penso in una maniera diversa, secondo me non è giusto. Cioè, vabbè, ti accade un qualche cosa, no?
Ti accade una malattia.
Una malattia, ti accade, non so, un sasso nella testa, ti accade un accipicchio, ti accade... Allora, questa roba qui fa parte del progetto che Dio ha su te, oppure fa parte della naturalità della vita a cui tu devi rispondere con la vocazione, insomma, no? La chiamata che
insomma la natura c'è un suo corso e uno sbaglia la natura in pratica,
ma no, te lo metti adesso dal punto di vista negativo, adesso mi fa chiaro da allora metti
da la terra,
subito a tirare l'acqua al tuo mulino, questo è il balia della
natura, c'è un mulino,
cioè io voglio dire cioè a un certo punto ci sono delle cose che naturalmente fanno parte di un ciclo vitale, insomma, dove ci sta la nascita, ci sta i vari inciampi che durante la vita ti accadono, ci stanno 100 gravidanze, 2, 3, 4, cosa ti posso dire, una malattia non grave, grave, cioè non mi spiego tutte queste robe qui.
Uno che ti muore accanto?
Ecco, io dico la tua vita e accanto a questa la tua vita che si interseca con quella degli altri che hanno un corso naturale. Allora, capito cosa voglio dire? Cioè questa roba qui è... Perché c'è questa famosa frase, non c'è foglia che Dio cioè non c'è tutti i capelli, adesso non dice così, che Dio non c'è foglia che si muove, che Dio non dice così, perché lo dice il detto, però no, tutti i capelli del tuo capo sono contato, Dio insomma, no? c'è sempre questo senso quasi di ovattamento, no? Della presenza di Dio, no? Nella tua vita. E questa è una certezza, ma questa roba qui vuol dire che tutto quello che ti accade è stato in qualche modo voluto da Dio, quindi Dio vuole, cioè, perché quello che può essere per esempio una malattia o la morte di una persona, no? Vissuta da te in maniera non succube, no? Ma nemmeno di rassegnazione, ma cercando di darci un significato, di accogliere la sofferenza, cioè di vivere diciamo il meglio possibile questa storia che ha bussato alla tua porta, insomma, cercando di dare non solo un significato, ma quindi di incontrare...
Non tanto di dare all'oretta, ma di scoprircelo.
Di scoprircelo, bravo, perché proprio l'esperienza...
Non è che glielo diamo noi.
Ecco, sì, cioè di ritrovare Dio, Gesù Cristo, la compagnia sua, diciamo, in questo avvenimento, insomma, no? E questo ti può diventare un'esperienza che in qualche modo capisci anche come una roba terrificante come può essere la morte, no? Alla fine non ti ha lasciato svuotata, ti lascia solo svuotata fisicamente, ma non ti lascia svuotata dentro, insomma, non ti lascia disperata, diciamo, e ti lascia con delle certezze che magari negli altri non avevi, anche delle cose che hai scoperto il tuo malgrado, nonostante la tua ribellione e il tuo grido in quel momento, perché tu non vuoi questa roba qui, capito? Quindi dentro tu l'odi, dentro questa roba qui. Allora, però questa roba qui io non riesco a capire, cioè tu dentro poi, quindi alla fine di tutta questa roba, insomma, tu puoi anche crescere, no? Se ti affidi, insomma, durante questa esperienza, ma... Allora dice, allora alla fine serve la morte, serve la malattia, serve avere un progetto buono che Dio ha. Però contemporaneamente io non accetto che questa roba qui avvenga sulle spalle di qualcun altro. Mi sono spiegato tutto cosa voglio dire. Preferisco, appunto, è un mio preferire. Preferisco dire che c'è una naturalezza nel corso della vita delle persone che si intersecano, che in qualche modo necessariamente ti interrogano le persone che si intersecano. Perché io personalmente non accetto che Dio mi abbia tolto mia mamma, hai capito, perché mi doveva segnare qualche cosa a me. Non accetto, cioè a questo livello mi arriva il punto della non accettazione, insomma, nel senso che alla fine, sapendo il suo attaccamento alla vita, l'attaccamento che mia madre aveva alla vita e lei, insomma, come era fatta lei, cioè è come se venisse a cozzare e alla fine io dico allora non desidero per un cavolo essere cresciuta attraverso questa roba qui, stavo meglio prima, cioè capisci, al finale dunque dopo certo. Sono dei problemi certo. Anche di... E per cui questa roba qui non riesco a capire che cosa significa che Dio... Dio che... Cioè, è una specie di predestinazione, no? Di storia già segnata a cui noi non possiamo ribellarci, a cui in qualche modo dobbiamo solo scoprire quelle che sono le ricchezze man mano che capitano e a ciascuno sia chi ti capita.
Ma questo fa parte di tutti, capito quella faccenda? È la storia comune, questa fa parte di tutti gli uomini, la morte, quelle e quell'altro, appartiene a tutti, non è che è soltanto che c'è chi lo sa scoprire, il senso, e c'è chi non lo sa scoprire, capisci? No,
ma perché io avevo detto?
Vabbè.
Che la mamma, mamma tutti, la mamma, capito?
Allora, veda, alla fine è il discorso che dico io, però non che Dio vuole che muoia la mamma. Che muore il figlio,
però,
attraverso il figlio io quell'altro...
Non è la natura cieca, capito, che fa morire, non è la natura cieca che fa morire la mamma, capito? È tutto dentro un progetto, e qui ci sei dentro anche te, e tu sei invitata a scoprire i segni della sua presenza.
Ma il progetto però lo fa Dio, cioè non è che Dio vuole la morte di quello o di quell'altro,
quello
però
che
il progetto...
Male, quello che è male per te, capito, non è male per lui, le mentalità diverse, c'è la testa.
Sì, ma allora adesso andiamo oltre, cioè ad esempio quello che può essere la morte della mamma o di un figlio, comunque no, ci sono tragedie più grandi che a volte lasciano veramente così, non so, una nave che brucia e che muoiono tutti meno uno, oppure un aereo che ti entra dentro una scuola e che... Ecco, questo per me è un piano di Dio, c'è un piano di Dio. E noi dopo non lo diciamo a parole, ma di fatto non è facile capire. Sì, però ecco, è difficile capire questo mistero qua, cioè che tramite quella tragedia lì
sì,
che va. Dobbiamo imparare qualcosa noi.
Questo tramite.
Scusa, voglio chiarire una roba che ho detto io. No, io voglio chiarire una roba. No, voglio chiarire cosa dicevo io. Anche, no? Dicevo, Dio ti vuole talmente bene e vuole la tua salvezza ad ogni costo che è capace di mettere su una montagna per te. Dice, per te, voglio dire, la mette per tutti, ma è per te ugualmente come
sì,
per tutti.
Ma allora non è tramite. Se è così, questa parola che stava dicendo lei adesso, poi il linguaggio a cui si esprimeva lei prima, che purtroppo è molto comune, è ambiguo. Ed è da lì che viene la difficoltà, perché usiamo un linguaggio ambiguo. Vabbè che è difficile parlare delle cose supreme, delle cose più grosse in termini adeguati, però dopo lì devi cominciare a parlarne, o perlomeno qualcuno te ne parla. E lì è... caccia miseria, lì veramente la maturità della fede che è capace di un linguaggio adeguato e corretto e delle volte importantissimo, perché il linguaggio ha la sua importanza, e l'ambiguità del linguaggio diventa ambiguità di messaggio. Non è che il linguaggio è separabile dal messaggio come la carta della caramella dalla caramella. Dire tramite è ambiguo, forse sarebbe più esatto dire nonostante. Così pure dire che è Dio che attraverso quell'avvenimento o che si serve di quell'avvenimento per è ambiguo, tra l'altro è sospettabile di strumentalizzazione di cose che io non voglio neanche che Dio strumentalizzi, per esempio mia madre.
Infatti,
è lì la ribellione, è lì la ribellione, ma vedi,
non è facile,
vedi però, riesco a fartelo vedere, è il linguaggio che è ambiguo e che trasmette un messaggio ambiguo a cui poi ci si ribella. Sì, perché non è corretto, non è esatto dire che attraverso quella cosa, osservandosi di quella cosa che Dio ti educa, o meglio, è esatto, ma non è esatto. Cioè, è ambiguo dire così, inteso in un certo modo, cioè in un modo corretto, va bene, inteso in un modo ripugnante, va male. Cioè c'è un... forse perché sono le cose stesse di cui parliamo che sono difficili da esprimere in maniera corretta, in maniera adeguata, no? Che richiedono una maturità eccezionale e molto cresciuta per esprimersi anche in maniera adeguata. Però, messo pure nei conti questo limite, è vero che il modo di esprimersi è ambiguo e che comunica un messaggio ambiguo. Che dire ad esempio che è Dio che fa morire non è esatto. È esatto e non è esatto nello stesso tempo. Cioè non è Dio che fa morire ad esempio un figlio di 5 anni a una mamma che era il primo figlio che aveva voluto. Se te ti esprimi in questo modo, rischi invece che evangelizzare, rischi di fare il contrario, cioè di svangelizzare. Perché non è solo linguaggio ambiguo, è poi il messaggio che viene ambiguizzato, o addirittura inquinato. Qui è ciò che entra nel progetto di Dio, intendendo per progetto di Dio il progetto che Lui ha con noi, perché per progetto di Dio si può intendere anche il fatto che tutto dipende da Dio, come dicevi te prima, cioè che nulla esiste che non sia collegabile con Lui. Ma una cosa è dire che nulla esiste che non sia collegabile con Lui, e un'altra cosa è dire come si collega con Lui. E il tuo discorso è sul come si collega con Lui, non sul non muove foglie che Dio non voglia. Lo so, a me non mi fa nessun problema che tutto sia collegabile con Lui, se è Dio, anzi mi torna perfettamente i conti. Però il problema non è se è perfetto, tutto è collegabile, ma come è collegabile con Lui, cioè, detto in altri termini, come è collegabile con il progetto che Lui ha con me o su di me, che è un'altra cosa, non è il progetto di Dio nel senso filosofico o generico, è la mia relazione con Dio, quindi è il mio vissuto della relazione con Dio che è in gioco in questo discorso. Ciò che entra nel progetto di Dio, intendendo per progetto di Dio il suo progetto con me, è il mio vissuto, quello sì. Cioè, quello che entra nel progetto di Dio è che io, nonostante che questi eventi siano traumatizzanti, terrorizzanti, eccetera, nonostante questo, possano servire ad educarmi. Questo entra nel progetto di Dio, perché Dio mi ama. Se Dio mi ama, Egli non può non volere e non cercare anche in questi avvenimenti, dico anche perché, come ti dicevo prima, quando si fa questi discorsi si dimenticano le altre cose che pure entrano nel progetto di Dio, cioè quelle di tipo buono, diciamo così, non traumatizzante, ma gratificante, che è significativo anche questo, che si fa questo discorso però solo per alcune, no? Si tira fuori il progetto di Dio solo in questo, perché non c'è il progetto di Dio anche nell'altro, però noi ci facciamo il problema del progetto di Dio in questo caso, che vuol dire? Vuol dire che qui c'è un vissuto difficile da vivere. Ora, ciò che entra nel progetto di Dio è che anche il vissuto, cioè che anche gli eventi che sono traumatizzanti possano essere vissuti in modo educativo. Questo è ciò che egli desidera, ciò che egli vuole, ciò che egli non può non volere, ciò che egli persegue, ciò che egli vuol fare con me o per me in quella circostanza. Ma sarebbe un'altra cosa dire che per fare questo era necessario che succedesse questo.
Non è umano questo, non è manco di dire questa roba.
Dire questo è ambiguo, anzi pericoloso, perché non solo è ambiguo nel modo di esprimersi, ma ambiguizza il messaggio su Dio. Cioè, invece di evangelizzare, svangelizza. Io lo so che tutto ha relazione con Dio, per cui, non so, il terremoto, no? Quegli eventi che dicevi di prima, come si fa a dire che avvengono per caso? Insomma, allora, se c'è il caso non c'è Dio, se c'è Dio non c'è il caso, insomma, qui c'è poco da discorrere a livello filosofico. Ma non è il problema filosofico che noi ci poniamo quando diciamo così. Ma quando diciamo così noi ci poniamo il problema, ma come si può vivere in modo religioso un avvento di questo genere?
Io ammetto anche che possa venire per caso.
Ma scusa.
No, 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 ritorniamo al discorso dell'aereo che casca.
No. Ma allora dov'è
ma
Dio?
Ma se avviene per caso...
Ma Dio per il meccanico,
insomma. Ma allora nemmeno Dio manca la morte, cioè...
Ma dire che lo fa il meccanico...
Ci ha creato con questo ciclo vitale dove ci sta dentro la malattia, dove ci
sì, ma l'ha fatto lui questo ciclo vitale, poteva fare un altro.
Ma che cosa della morte, della malattia, di tutto il resto?
Chi può vivere in un mondo
capito?
Così?
No, non solo.
Chi può vivere?
Ma allora sarebbe un caos.
In un mondo così, che è ostile, che è completamente ostile.
No, è fatto bene, meglio di così.
Sì, fa bene, c'è la morte di mezzo, l'altro che è fatto bene.
Va bene, ma la morte è stata vinta.
No. Prima, cioè, di tutto, dire, prima di tutto il problema della morte non è la morte, ragazzi.
Non è il discorso
ragazzi,
del panteismo, mi spiego. Io...
Sì, ma anche il discorso del caso è contraddittorio col discorso della fede. A tavolino è contraddittorio, capito? Perché o il caso o Dio, insomma, non si scappa. Però il problema non è quello che ci poniamo. Il problema è il rapporto nostro con Dio, il nostro vissuto del rapporto con Dio, a contatto con questi avvenimenti. È la nostra, il nostro io in questione, la nostra relazione con Dio, non la relazione di Dio con gli eventi. Quella è fuori discussione e non ci tocca più di tanto. E certamente non si può dire che, ad esempio, gli eventi di cui è causa l'uomo, come può essere ad esempio un aereo che va, no? No, non si può, anche qui, non è corretto,
altro, quello,
non è corretto attribuirlo a Dio, ma non al caso, all'uomo allora.
Sì, ma al caso...
Però anche in quel caso lì, che la causa,
è,
che la causa sia l'uomo, anche in quel caso lì, uno potrebbe dire a livello filosofico e a livello teologico, ma l'uomo non esiste da solo. E quindi c'entra sempre Dio, ma il problema non è quello, il problema è come c'entra Dio, o meglio la nostra relazione con Dio in queste cose, o come queste cose entrano nella nostra relazione con Dio. E allora bisogna capire bene che è in gioco questo e non l'altro quando diciamo il progetto di Dio. E allora se comprendiamo questo, allora si capisce che il progetto di Dio è che ci ama. Cioè che qualunque cosa succeda, nonostante tutto e a dispetto di tutto, Egli è con noi. Anzi, che più è traumatizzante l'evento e più Egli deve essere con noi. Perché ne abbiamo più bisogno? Perché questa è la legge di chi ama, se Dio è amore. Questa è l'impostazione che non è ambigua. Mentre l'altra, che confina con la predestinazione, che confina con il discorso del progetto di Dio in senso se tutto ha a che fare con Dio oppure no, se c'è il caso, quello è un discorso che non è corretto per il nostro problema perché non ha messo a fuoco che cos'è in ballo ed è ambiguo, nella formulazione stessa è ambiguo. Quindi bisognerebbe guardarsi bene dal... Per esempio quando te prima... dicevi, no? Dare un significato a questi eventi, ho voluto fare il pignolo e ti ho detto non è che si tratta di darlo, si tratta di scoprirlo. Perché? Perché esprimersi in questo modo è ambiguo.
Sì, cioè la differenza è non
è diventare,
te lo dico sulla mia pelle,
l'ho capito bene.
Cioè vuol dire che darlo, una volta che morto, dice oh, vabbè, diamo la giustificazione.
Esatto, cioè, l'ho capito bene. Siccome ho capito bene che c'è in ballo questo, ho voluto fare il pignolo, ma non per fare il pignolo, per dire che il nostro modo di esprimerci in un modo o in un altro è importantissimo per gli altri.
Sì,
cioè
sì.
Per il modo come noi rendiamo ragione della nostra fede. Ed è importantissimo perché esprime la nostra maturazione. Per cui diventare capaci, come dicevo prima, di rendere ragione della propria fede in termini maturi, corretti, è una cosa grandissima, di grande importanza storica, sociale, per gli altri, ma è anche il sintomo, il segno di una grande maturazione nostra. Così come rovesciando la frittata, esprimersi in termini inadeguati, ambigui, pericolosi in questi campi è il segno di una mancata maturazione ed è dannoso. È dannoso perché è svangelizzante.
Prendiamo ad esempio per un attimo il discorso dalla parte inversa, cioè se è vero che non è giusto, abbiamo detto che non è giusto, no, strumentalizzare un evento o vedere la strumentalizzazione di un evento per dare spiegazione, per dare una certa motivazione alla nostra fede, alla nostra, per cui ad esempio se, per cui ad esempio poniamo l'esempio, a me no, mi muore un figlio. E questo evento, tramite questo evento io comprendo, mettiamo per ipotesi, riesco a comprendere l'amore di Dio per me. E allora, non mi pare che il discorso prima fosse questo, però non è giusto, cioè mi rifiuto, cioè di pensare quella cosa come
che tramite
quello, eccetera.
Questo tramite,
però è vero anche però che se non accadeva quell'evento, o che al limite potrebbe essere anche un evento felice, no? Che mi permette di capire, ecco, è vero però che se non accadeva quell'evento io non avrei capito, perlomeno in quel momento, quella cosa lì.
Ma dipende dall'essere accaduto, cioè dall'accadimento dell'evento, o dipende,
quindi era necessario
dal,
per capire.
O dipende dal mio vissuto, no? Era un'occasione.
Ecco, era
necessario,
un'occasione.
Non vuol dire, occasione non vuol dire necessario, se non c'era quello c'era un altro.
Ah, sì,
è qui dove l'ambiguità, è qui dove l'ambiguità del tramite. Primo perché questo discorso, come dicevo, è parziale, noi lo facciamo solo per certi tipi di evento. E questa parzialità rivela che il nocciolo della questione non è il progetto di Dio, o la vera relazione con Dio, o che quell'evento o quell'altro non siano uguali in quanto aventi relazioni con Dio. È il nostro vissuto
della relazione con Dio, che di fronte agli eventi più dolorosi entra in crisi. Perché entra in crisi? Questo è il punto, cioè il perché è in noi, non è in Dio. E trasferirlo su di Dio, su Dio, il perché, facendo un discorso di causa-effetto, questo è scorretto e pericoloso. Non è Dio che manda quell'evento perché io... Dopo un evento così...
Dove c'è una ribellione, ma dico che tocca secondo me la... Come ti posso dire... peccato contro lo spirito, se vogliamo dire. Insomma, adesso la disparo un po' grossa, ma nel senso che sono anche un po' preoccupata, insomma, proprio, cioè, capito, il rifiuto, per cui Dio è talmente cattivo, è talmente, possiamo metterci tutti gli aggettivi che vogliamo, perché alla
fine... E attenzione bene, non cioè, bisogna rifugiarsi nel mistero, perché dopo...
Per cui tu sei lì succube delle...
Dopo la roba che mi fa rabbia a me è che di fronte a questi discorsi ci si rifugia nel mistero. Siccome non si è stati capaci, tra virgolette, capaci, di esprimersi in modo adeguato, cioè non abbiamo maturato ciò che... non so, non dico che è facile, quando dico che non si è stati capaci non voglio far rimprovero a nessuno e non voglio dire che sia facile, però rimane. Che siccome non si è stati capaci di arrivare ad una formulazione di fede evangelizzante, diciamo, amo per forza, perché qui c'è il mistero. Che mistero? Questa parola magica, questa parola cristiana, cristianissima, profondissima, usata come il toccasana di quando non si riesce a parlare in modo corretto, anche discorso,
anche se c'ha
mistero, c'è mistero,
un grosso significato sta parola,
c'ha un grosso significato, ma non questo di essere il toccasana di quando noi non riusciamo a dir meglio. Ma che discorsi sono? Prima diciamo che noi non abbiamo maturato né la testa né il cuore prima di attribuire al mistero, che il mistero è una roba seria, ma per altri motivi, non perché è incomprensibile, anzi perché è un'infinita ricchezza di comprensibilità. È un'infinita ricchezza di salvezza, di luce. Questo è il mistero. Quindi stiamo attenti, perché effettivamente è in gioco il nostro vissuto in queste cose, cioè la nostra maturazione di fede e di capacità di testimoniare la fede o di rendere ragione della nostra fede, perché la fede non è un fenomeno individuale. Non è una questione di buone intenzioni e basta. Fede vuol dire prendere la parola. E la parola si prende o in modo adeguato o in modo inadeguato, a seconda di come siamo noi. E non vale la scusa di rifugiarsi nel mistero, è una scusa. Le persone devono maturare. E se non sono maturate devono dire, non sono maturato. No, è il mistero. Sentami te. Cioè ciò che riguarda l'uomo non va attribuito a Dio. E quindi esprimersi così, no? Che Dio manda gli eventi, a tavolino filosoficamente può anche essere corretto, ma nella nostra questione, dove non siamo sul terreno filosofico, ma sul terreno del vissuto, della fede, qui è ambiguo e pericoloso, perché significa dire una cosa per un'altra e soprattutto fa degli effetti, siccome si dice una cosa per un'altra che insomma non sono da poco, non sono da poco.
Anche perché io adesso non lo so se con il mio convincimento, insomma, che mi sono fatto poi subito. Ma è difficile che si arrivi a vivere bene questo senso, no? Che si dicevi, un evento difficile, se prima tuo vissuto non è stato tale da maturarti, da porre le premesse, esatto. Come ti posso dire, da porre delle piccole certezze, diciamo.
Sì, perché gli eventi difficili, quelli che noi chiamiamo difficili
da vivere. Questa magia c'è veramente? Non lo so, capito?
Quale magia?
La magia, così, ecco, dell'evento, ecco, non mi sembra
l'evento
possibile.
L'evento non è nessuna magia.
Cioè, è come dire che ciascuno di noi ha una responsabilità, in questo senso, dicevo, ciascuno di noi ha una responsabilità di fronte alla vita. La vita è fatta di tutto, no? E tu devi viverla momento per momento, nel bello, nel brutto, nell'angoscia, così pure nella gioia.
Insomma, la relazione con Dio...
C'è la magia, c'ha un suo segreto, quello sì. Un segreto ce l'ha.
Io questo l'accetto, cioè non l'accetto, ma è così, perché se non fosse così,
c'è chi lo vede, c'è chi non lo vede.
Però hai capito, io voglio dire, anche il discorso che attraverso un fulmine, tu riesci a scoprire il senso, a volte no, si sente dire queste cose così. Probabilmente Dio, come dice, quello che è impossibile all'uomo è possibile a Dio, questo mi sembra che, cioè alla fine, no? Cioè, è Dio quello che decide come ciascuno di noi si salva, è chiaro che non ci sfugge, no, nella logica cosa può succedere, però mi sembra di capire così dentro la mia storia, della storia di persone che, insomma, con la storia di persone con cui, insomma, si è incrociata la mia storia, che alla fine, dove c'era, se c'è un cammino, se c'è un incontro, se c'è, allora è anche vero che questa roba qui diventa una concretizzazione, un'occasione in più per te, insomma, diciamola così. Per altrimenti non è facile, insomma,
ma lo so bene.
E non è facile nemmeno la risposta, nel senso che anche la risposta a questa roba qui.
Ma la risposta è un'altra faccia della maturazione. È logico che sia uno legato all'altro.
Perché lì dopo dentro questa roba qui non riesce a capire la morte di un giovane, la morte di persone che non hanno avuto il tempo di fare.
Tu non riesci a capire la morte di un bambino,
cioè,
per esempio,
che mi,
non
capito,
riesci a capire la morte
che
nel senso...
Guarda, me, per me sono arrivata, insomma, avanti, diciamo. L'occasione che Dio gira, no, mi ha contornato per quello che ha dato a me, insomma, in tanti anni. Dopo, voglio dire, quello che... La morte di un giovane che non ha scoperto ancora niente, che ancora, voglio dire, la morte di un incidente d'auto, in un incidente di motocicletta, di un ragazzo sbandato nel momento...
Ma allora la morte improvvisa di 130 persone, cioè, uguale, che tempo hanno avuto? Cioè, dove in mezzo ci sono i bambini, ci sono tutti, no? È la stessa cosa.
Questi qui cosa hanno fatto? Cioè, cosa è servito?
Sì, ma cosa?
È il discorso di prima.
Sapere, c'è una cosa, c'è una frase del Vangelo, no? Quando dice Gesù a un certo punto, a quelli è cascata una torre sopra la testa, di chi era? Ero colpevole o non ero colpevole? Questi qui. Adesso non ricordo bene. Dica un po'.
Luca 13, 1, 6.
Finire.
E qui, Luca. Credete che coloro sui quali rovinò la torre di Siloe fossero tutti più peccatori degli altri? Perché è successo così? No, io vi dico.
Allora vedi, casca giù da sola.
No.
Chiappa l'uno e chiappa l'altro.
No, è il collegamento che era stato fatto che lui nega. Si presentarono alcuni a riferirgli circa quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva mescolato con quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù gli rispose: credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti gli altri per aver subito tale sorte? No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Cioè, come dire, questo è un messaggio per voi. O quei 18 sopra i quali rovinò la torre di Siloe a Gerusalemme e li uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Questo è il passo. Qui ti riferivi. Cosa volevi dire?
Quindi anche queste tragedie sono un avvertimento per noi, cioè sono un messaggio, vanno prese in chiave di messaggio?
No, Gesù smentisce il...
cioè Gesù dice, questa non ha voluto essere una punizione, esatto. Cioè per questi, perché non erano più
cioè,
peccatori degli altri.
In altri termini, ma smentisce il rapporto causa-effetto sì. Che si stabilisce in quegli eventi, perché è il segno di una non maturazione. Del nostro corretta del nostro rapporto con Dio e vi sostituisce un'altra lettura che non è quella del rapporto causa-effetto ma è invece quella a che cosa dice a voi che questo evento questo è ciò che riguarda il progetto di Dio con te. Altra cosa invece è dire, ad esempio, nella vita di quelle persone, qual è stato il progetto di Dio? Questo è più difficile dirlo perché non ci siamo noi e non abbiamo i dati neanche per conoscerlo.
Quindi è scoprire il messaggio per noi tramite...
nel progetto di quelle persone lì, che senso ha avuto quell'evento?
Questo non lo possiamo dire noi.
Ecco, qualcuno... nel caso di Gesù aveva preteso di poterlo dire, aveva detto quello significa che quelli lì se lo meritavano. Allora Gesù smentisce questo modo di ragionare sulla vita degli altri e sul rapporto causa-effetto delle disgrazie con Dio. E sposta l'accento da un'altra parte, dice, ma in quell'evento, non tramite quell'evento, ma in occasione di quell'evento, ecco la correzione che ti facevo prima, c'è un appuntamento di Dio con te, l'hai visto? Questo è quello che conta.
Però in alcuni casi, tipo ad esempio la distruzione di Sodoma, in quell'altro caso lì è una punizione di Dio rispetto alla torre che casca e prende sette persone. Quindi in un certo qual modo il collegamento può essere anche fatto cioè dall'esterno, ha punito i peccatori, come in questo caso qua della torre che cade, uno può pensare che erano peccatori.
Sì, il collegamento è stato lo stesso, sì. E Gesù questo collegamento lo corregge radicalmente. Cioè...
Però lui vuol dire c'era un precedente, ragion per cui...
Sì, lo so, però quel precedente... che appartiene alla ad una teologia, ad una corrente teologica dell'Antico Testamento, viene corretto da Dio, da Gesù. Cosa vuol dire? Che in quel modo di ragionare c'è qualcosa che doveva essere maturato di più. Il discorso che stiamo facendo adesso per noi. Cioè, quando fecero quel collegamento fra il bradisismo del Mar Morto quindi la scomparsa della lingua del Mar Morto su cui era costruita Sodoma e Gomorra, la scomparsa sotto il livello dell'acqua, quindi uno di questi fenomeni tipo terremoto, maremoto, queste robe qua, quando gli abitanti o comunque gli educatori religiosi del popolo fecero a quel tempo la lettura che quello significava che Dio aveva punito in quel modo la dissolutezza morale, l'immoralità del comportamento di quella gente, che senso aveva questo intervento degli educatori religiosi? Era per la gente di quel tempo e a livello dei mezzi educativi di quel tempo era l'affermazione che l'immoralità non paga, cioè che nonostante che diventi comportamento di massa, ciò che è immorale, immorale resta. Questo è ciò che in quel passo biblico c'è di rivelato, cioè di permanente, di valido, per sempre, anche oggi. Ciò che invece è stato corretto da Gesù e anche da prima di Gesù, insomma dal profeta Ezechiele, per esempio, dalla rivelazione precedente, poi anche da Gesù, è il collegamento causa-effetto fra le disgrazie e Dio, oppure il tramite, lo strumento che dicevamo prima. E questo, che è un scorretto modo di pensare al nostro rapporto con Dio, è stato effettivamente corretto. Non so se mi spiego. Ciò che rendeva corretto quell'intervento e che resta corretto anche oggi, quello di Sodoma e Gomorra, è che appunto l'immoralità, anche quando diventa fenomeno di massa, cioè non è più denunciata o rimproverata dalle strutture sociali, perché è diventata normale, la normalità, come noi ad esempio sperimentiamo in altri versi anche oggi, non per questo cessa di essere scorretto, di essere criminoso, di essere dannoso, di essere pericoloso, di essere distruttivo, di essere, di fare dei danni, di essere un disastro, come fu un disastro il bradisismo di Sodoma e Gomorra. Mentre ciò che invece c'era implicito in quel pronunciamento di scorretto è stato poi corretto.
Io ho una domanda da fare. No, fa sta domanda poi.
Domattina devi andare in gita.
Alle 6, chissà che
era una domanda stupida.
Allora fai domanda.
La Madonna di Fatima, no? La Fatima.
No. Ciao Montagna.
Ciao.
Grazie.
E a me mi sembra strano, insomma. Almeno ecco, mi sembra che la Madonna si fosse espressa in termini non corretti, ecco, ho sempre avuto l'impressione.
A proposito di che?
A proposito di che, insomma, se l'umanità continuerà per questa strada, Dio la punirà. No, allora ci sarà la prima guerra, la seconda guerra, queste robe qua, insomma, divino. No, la prima guerra deve finire, insomma, ci sarà un'altra cosa, divino. Insomma, mi sembra strano questo modo di parlare, capito? Mi sembra da Vecchio Testamento, ecco, capito? Insomma, lo sento duro, ecco. Anche se capisco che, il buon Dio deve dare una raddrizzata alla storia, di vita. Ma sto modo di parlare mi sembra molto duro, ecco.
Inadeguato. Inadeguato.
Lo è. Ma perché? È della Madonna o è degli interpreti della Madonna?
Vabbè, queste sono le parole che sono state riportate.
Ma da chi? Chi ha mai sentito parlare direttamente alla Madonna?
Questi ragazzetti.
Dunque c'è di mezzo un'interpretazione. La Madonna non parla portoghese.
Come parla portoghese?
Parla portoghese.
Sì,
Sì.
Non mi risulta.
Che cosa parla?
Aramaico avrà parlato, la sua lingua.
Voilà, ormai, se non ha fatto lei,
è stato internazionale, amore.
Ma sì, quando anche noi alla fine
parliamo. Ma insomma, ragazzi, chi ha mai sentito, chi ha mai parlato direttamente con la Madonna?
Allora,
cioè, le cose che ci vengono riportate sono sempre mediate. No, voglio dire una cosa molto semplice, che non è possibile. Insomma, se per la Bibbia non è possibile la mediazione del linguaggio, sarà per la Madonna lo stesso. Ammesso che poi non è sullo stesso piano, cioè queste cose che lui vede sono reali, ma appartengono non alla Madonna, mi sembra, ma alla mediazione culturale portoghese o del 1917 o della testa e della cultura di quei ragazzetti, delle ispirazioni ricevute. Non può essere diversamente da così, perché non è possibile nessuna comunicazione umana senza mediazione umana.
Quindi è tutto interpretabile.
Non interpretabile nel senso di modificabile, perché dopo c'è l'equivoco che la parola interpretazione vorrebbe dire modificazione. No, interpretazione è una legge della nostra condizione umana. Significa la inevitabile mediazione del linguaggio. Tanto più vero quando ciò che viene espresso nel linguaggio è qualcosa di linguisticamente inesprimibile, cioè qualcosa di superiore addirittura alle possibilità espressive del linguaggio umano, come sono messaggi di rivelazione. È vero anche per le nostre comunicazioni, che nessuna delle nostre comunicazioni può non essere mediata dal linguaggio. Ma è doppiamente vero quando si tratta di comunicazioni ancora più, tra virgolette, elevate, no? Quindi penso che sia vero quel tipo di disagio che tu avverti e penso che sia il segno della mediazione del linguaggio, un linguaggio evidentemente condizionato dalla formazione, dalla maturazione culturale nel senso teologica, di fede, di quella gente lì. Ma mi sembra inevitabile che ogni comunicazione, anche quelle lì, anche se le riteniamo autentiche, mi sembra inevitabile che debbano passare attraverso la mediazione umana. Se la Bibbia è passata attraverso la strada,
santo
è Dio. Quindi non mi fa nessuna meraviglia che sia da Antico Testamento, cioè che sia un certo un tessuto o, mi devo dire, strumento espressivo di una certa cultura, di un certo tipo di un certo modo di esprimersi. Non mi fa nessuna meraviglia che sia così. Cioè, se c'è un messaggio anche lì, come nella frase là di Sodoma e Gomorra che dicevo prima, se c'è un messaggio ispirato, autentico, permanente, è precisamente che le scelte umane, individuali, sociali, nazionali, internazionali, obbediscono alla legge biblica del peccato del mondo, e il peccato del mondo porta alla morte. Questo è sacrosantamente vero, anche se espresso in termini...
Questo
vuol dire interpretazione, non vuol dire che allora tutto è, ognuno lo interpreta come gli pare. No, si tratta di dare il senso che ha a ciò che viene detto per il modo come viene detto. Questa è l'interpretazione, è una scienza, in questo senso.
L'essenziale è il messaggio, convertitevi.
Che del resto, che teologicamente parlando,
al cambiamento di mentalità.
Diciamo più ancora, Loretta, che alla fine, stringi, i messaggi delle cosiddette apparizioni non possono che essere quelli della Bibbia.
Sì, ridetti evidentemente.
O riattualizzati o calati in qualche condizione storica particolare, o sono quelli, e allora possono essere della Madonna. O non sono quelli, e allora non c'entra la Madonna, anche se l'ha messa in bocca la Madonna. Hai capito? Però sempre con la legge che anche quelli, come quelli della Bibbia, non possono non essere mediati culturalmente. E come fanno? Insomma,
la differenza tra quel che era venuto lì a Lourdes, no?
Per esempio Lourdes.
È totalmente
adesso Medjugorje o qualunque, è mediato culturalmente, non può non essere culturalmente mediato. Insomma, quella era un'ottica francese o sul Pirenaica. quella è un'ottica portoghese, di quell'epoca e con quelle sfumature. Questa è un'ottica jugoslava, di quell'ottica, in quel contesto. Ma come fa a non esserlo? Quelli sono lì. Come devono parlare con...
Hanno una storia, con tutto.
No, non possono che mediare con le loro caratteristiche. Ammesso che, è una questione adesso ancora da stabilire a quanto pare lì, che ci sia di mezzo la Madonna. Cioè, un fenomeno, diciamo, di rivelazione privata, ma comunque di rivelazione autentica. Se c'è di mezzo un fenomeno di rivelazione, anche accertato questo, perché bisogna anche questo, anzi, soprattutto questo, accertarlo ben bene, anche accertato questo, rimane che è mediato culturalmente. E non può non essere mediato culturalmente. Quindi accanto a delle cose valide, o comunque di rivelazione, ci sono dei modi di esprimersi e dei condizionamenti e delle implicazioni anche pericolose e relative che sono quelle di quella cultura. Anche lì bisogna interpretare. Bisogna interpretare, esatto, bisogna interpretare. È lo stesso discorso della Bibbia, ragazzi, perché l'interpretazione è una legge dell'umano. Non si sfugge. Volenti o nolenti, si interpreta, male o bene, si interpreta, o si capisce o si fraintende. E non c'è niente da fare. Bisogna passare di lì. Perché noi siamo uomini, cioè la comunicazione diretta tra Dio e l'uomo non esiste. Non è mai esistita, né mai esisterà. Anche queste sono cose che sono elementari, però... Quanti di coloro che lavorano in questo campo sono coscienti di sta roba qua? Migliaia, milioni di libri, libercoli, articoli e materiali scritti, insomma, usati soprattutto, oltre che scritti, usati, come? Un po' di giudizio, santo Dio. Dio ce l'ha data apposta la testa.